Buonasera a tutti quanti e benvenuti di nuovo a questo dodicesimo appuntamento con Studio Biblico di iChurch. Siamo, come detto, alla nostra dodicesima ripresa. Stiamo continuando con questo argomento che sta dando un grande beneficio, sta interessando tantissime persone perché riguarda appunto quelli che sono secondo me i tre pilastri fondamentali che sostengono il regno di Dio, quindi la nostra identità in Cristo, la nostra eredità in Cristo e la nostra autorità in Cristo, quindi chi siamo, cosa abbiamo ricevuto e cosa possiamo fare. Questa è la base fondamentale della vita del regno, quindi comprendere la nostra identità, chi siamo realmente, ciò che Lui ci ha fatto diventare. Comprendere quello che abbiamo ricevuto come eredità. La Bibbia dice che siamo eredi. Stasera appunto inizieremo con questo argomento. Stasera apriremo l'argomento sull'eredità, sull'essere eredi di Dio e coeredi di Cristo. Andremo a riprendere alcune cose, alcuni argomenti importanti che sono stati trattati nelle scorse edizioni. E poi continueremo appunto con la nostra autorità, tutto quello che noi possiamo fare in Cristo. Partiamo come sempre dal nostro testo base, da Efesini, il capitolo 1, che è quello che sta ispirando in un certo qual senso questa scuola e sta dando tanti spunti di riflessione. Nessuno chiaramente ha la pretesa di avere l'ultima parola, l'ultimo insegnamento, l'ultima rivelazione, eccetera, eccetera. Stiamo studiando, stiamo continuando a studiare, comprendendo una cosa fondamentale che chiaramente la conoscenza di Dio la possiamo avere non attraverso diciamo, la lettura, non attraverso la grammatica in sé, non attraverso la conoscenza reale dell'ebraico o del greco, ma la vera conoscenza, come anche Gesù ci insegna, viene dalla rivelazione diretta dello Spirito Santo. Gesù, quando parla con i suoi discepoli, dice a loro che ci avrebbe lasciato nelle mani non di un libro, ma nelle mani della persona dello Spirito Santo, il Paracletos, un allos Paracletos come lui lo chiamava, un altro come me, della mia stessa natura, uno che prenderà il mio posto e che non sarà con voi, ma abiterà dentro di voi. Quindi comprendiamo sempre che tutto quello che leggiamo è indicativo, ma che la vera rivelazione viene e deriva dallo Spirito Santo che è dentro di noi. È vero che quello che leggiamo, a volte io lo posso comprendere in un modo, un'altra persona lo potrà comprendere in un altro modo. Ci sono tanti modi come si può tradurre una parola. Stasera riprenderemo l'argomento di Giovanni 1,12 per andare a chiarire alcune cose importanti, perché c'è un gran parlare su questo ed è importante parlarne, è importante che alla fine, parlando, discutendo, si generano discussioni. La cosa importante è parlarne con calma, con tranquillità, perché a volte si generano delle contese che sono inutili e che non cambiano poi alla fine quella che è la verità. Quindi le contese alla fine non hanno senso, però è importante parlarne, è importante discutere, fare insegnamenti, fare video su questi argomenti, perché alla fine ci portano verso una ricchezza e sono un arricchimento. Quindi nessuno ha tutta la rivelazione, ma insieme come corpo riusciamo ad arrivare ad una pienezza, ad una completezza straordinaria, che chiaramente poi dove lo Spirito Santo ha e deve avere chiaramente l'ultima parola. Quindi nessuno pretende di avere l'ultima rivelazione, ma tutti possiamo assolutamente pretendere l'amore gli uni verso gli altri o l'amore gli uni per gli altri. Quindi alla fine l'amore, la carità è quella che dovrebbe definire i rapporti tra gli esseri umani, non la conoscenza di versetti o andare a comprendere la grammatica di ciò che è scritto, che è pur sempre importante, ma non è fondamentale, non è definitiva, non è essenziale per amare Dio e per amarci gli uni gli altri. Quindi andiamo, continuiamo, discutiamo, è bello parlare, è bello affrontare certi argomenti nel rispetto reciproco di tutti ed è talmente bello potersi poterci arricchire gli uni dagli altri. Io continuo ad imparare dopo 30 anni, mi riscopro bambino su alcune cose, mi riscopro ignorante su tante ed ho tanto desiderio, giro molto e cerco continuamente e costantemente delle fonti di rivelazione, fonti di arricchimento perché è così importante. Ho capito che più conosco il padre, più scopro di non conoscerlo, più vado in profondità e più mi rendo conto di quanto sia profondo, di quanto sia impossibile toccare il fondo. Quindi gloria a Dio, benvengano tutte le possibilità di confronto e di arricchimento perché questo ci fa bene, ci mantiene con i piedi per terra, ci rende e ci mantiene umili e soprattutto ci permette di essere arricchiti e di poter arricchire altri. Efesini capitolo 1, versetto 17 dice così, è Paolo che prega per gli Efesini e dice così, io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, illumini e inondi di luce gli occhi della vostra mente, del vostro intendimento, della vostra comprensione, della vostra immaginazione, affinché sappiate, questa è una delle parti fondamentali che riguarda appunto questa scuola, cioè la nostra vita non si basa su quello che dobbiamo ricevere, ma su quello che abbiamo già ricevuto e che non sappiamo di avere. E quindi uno dei motivi per il quale esiste questa scuola è proprio quello di mettere a conoscenza le persone di ciò che già abbiamo. Quindi a volte possiamo spendere giorni, mesi, anni chiedendo qualcosa che in realtà già abbiamo. E quindi Paolo prega per gli Efesini e dice io prego affinché voi sappiate quello che già avete. Io prego affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione. Prego affinché sappiate quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. E io prego affinché sappiate qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. Secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Ed è così importante poter vivere una vita nella piena consapevolezza di quello che abbiamo. Noi abbiamo un'eredità, questa è un'espressione che magari una frase che sentirete ripetere, che ripeterò questa sera, magari più di una volta, abbiamo un'eredità, noi siamo eredi, quindi abbiamo un'eredità. Noi abbiamo un'eredità perché siamo eredi per natura, quindi siamo eredi perché Lui ci ha reso tali, di conseguenza abbiamo un'eredità. Il problema fondamentale è che abbiamo una mentalità corrotta, abbiamo una mentalità da cambiare, quindi ecco perché Paolo dice dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente affinché conosciamo per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi abbiamo bisogno di comprendere le cose che già abbiamo, quindi smetterla di chiedere delle cose che già ci sono state date. Del resto la fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. La fede non crea niente, la fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Quindi noi non possiamo creare le cose, ma possiamo afferrare le cose che sono state create, che magari noi non vediamo, che magari non stiamo realizzando in maniera tangibile, ma la fede ci permette di realizzare tutto quello che ci è stato dato in Cristo Gesù. Questo è bellissimo perché alla fine l'unico sforzo che dobbiamo fare è quello di continuare ad avere fiducia in colui che ci ama e che continua ad amarci in maniera incondizionata. Allora, abbiamo detto stasera che avremmo parlato dell'eredità, ho detto che avremmo anche ripetuto certi concetti ed è importante e fondamentale perché noi abbiamo bisogno che certi concetti siano ripetuti nella nostra vita, perché la nostra mente viene bombardata continuamente, giornalmente e costantemente da cattive notizie e fa parte del nostro DNA. Abbiamo più facilità nel credere nelle brutte notizie che non nelle buone notizie. Quando arriva una brutta notizia, diciamo ce l'aspettavamo, me lo aspettavo. Quando arriva una bella notizia, noi gridiamo o al miracolo oppure diciamo dov'è la fregatura. Lo quindi non siamo molto propensi a ricevere le buone notizie perché ci rendono sospettosi, perché nulla fa, perché nessuno fa niente per nulla, perché le cose non ci vengono regalate, perché nessuno ti regala niente. Questi sono gli insegnamenti che abbiamo, riceviamo costantemente nella nostra vita. Ma la cosa bella è che il Vangelo è una buona notizia, è che non devi sforzarti per diventare qualcuno. Perché? Perché i figli non chiedono ai genitori di essere creati, perché i figli non chiedono ai genitori di essere generati, e i figli non chiedono ai genitori di diventare qualcuno, sono i genitori che decidono di far venire alla luce, di far venire all'esistenza i figli, senza una richiesta da parte loro, senza una fede da parte loro, senza un'aspettativa da parte loro. E andremo a discutere su questo argomento chiaramente con Giovanni 1,12, ma andiamo per ora per ordine su quello che è l'argomento di stasera, che parliamo, introduciamo l'argomento della eredità. E se mi volete seguire in Romani al capitolo 8, stasera una serata molto ricca, una serata dove si dice dalle nostre parti, ci scialeremo con quella che è la rivelazione dell'amore di Dio, della grazia di Dio nella nostra vita. Scialati nel nome di Gesù. La vita è dura, la vita è pesante, la vita ti bastona continuamente. C'è solo una cosa che ci permette di essere felici e di goderci la vita, e questo è il messaggio del Vangelo. Il Vangelo significa buona notizia, e significa appunto che è una notizia talmente buona che a volte è anche difficile da crederci, talmente buona. Però questa è la bellezza del messaggio di Dio, questa è la bellezza del messaggio di papà, che lui ci sorprende e ci sciocca sempre, ed è l'unico che riesce a fare queste cose. È l'unico che non ci guarda con sospetto, che non ci condiziona la vita con la sua paura, con il suo giudizio, che non sta aspettando i nostri sbagli per buttarci, per scaraventarci nel lago di fuoco, di zolfo, all'inferno, che non sta aspettando che le persone non credono per poter finalmente godere della giustizia e godere della condanna eterna delle persone. Perché? Perché lo spiegheremo il perché. Romani capitolo 8, leggiamo dal versetto 14, dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Questo potrebbe essere anche tradotto con: poiché tutti quelli che sono figli di Dio sono o possono essere condotti dallo Spirito di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Vorrei continuare questa lettura, il versetto 18, che è bellissima, dice: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. E non sta parlando della morte, sta parlando di questa vita e della manifestazione della gloria di Dio in questa vita. Infatti subito dopo dice: infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, la manifestazione della gloria di Dio in noi. La manifestazione dei figli di Dio sono dei sinonimi, delle espressioni sinonime che Paolo usa in questo contesto. Ma andiamo un attimo al nostro testo, che è il versetto 15, dice così: voi infatti non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Fine del 2003 ho iniziato a viaggiare in maniera costante in Italia e fuori dall'Italia, e in maniera particolare negli ultimi 10 anni. Posso dirvi con tutta onestà che andando in giro nelle comunità, nei luoghi religiosi, nei luoghi di culto, lì dove si predica la Bibbia, dove si predica il Vangelo, dove si dovrebbe predicare la parola di Dio, le persone costantemente e continuamente crescono non solo nella conoscenza, ma molte di queste crescono nella paura, la paura di non farcela, la paura di non essere abbastanza santi, la paura di perdere la salvezza, la paura di perdere la benedizione, la paura di perdere la guarigione, la paura di perdere la posizione, la paura di perdere l'eredità. Una paura costantemente in crescita che si sta manifestando anche con la crescita dell'uso di psicofarmaci all'interno dei luoghi di culto. Questo me lo dice lungo sul fatto di ciò che si predica e su ciò che si insegna, perché molto spesso si insegna un tipo di messaggio che è una sorta di grazia mista alla legge, che crea un cortocircuito nel cuore delle persone, manda le persone in tilt e le rende totalmente insicure. E invece di crescere nella sicurezza, invece di crescere nella propria senso di identità e nel senso di appartenenza, crescono in questa paura. Paolo dice una cosa: voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Quando parlo di spirito di schiavitù, quando si parla di spirito di schiavitù, non si parla semplicemente di spiriti, quindi di agenti spirituali, quindi entità spirituali. Paolo, quando parla di spirito, parla anche di attitudine, di motivazione, parla dello spirito della fede, che non è né un angelo, né un demone, né lo Spirito Santo, parla di un'attitudine di fede, ok? Quando parla di in altre occasioni di spirito, parla di attitudine, parla del modo in cui si coinvolge il cuore nelle cose di Dio, nelle cose del mondo in generale. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù, cioè quello che ci viene insegnato non può riportarci nuovamente nella paura, la paura di non dare la decima, la paura di non essere sottomessi, la paura di non frequentare un luogo di culto, la paura di non seguire determinate dottrine, la paura di non essere fedele, la paura di non, eccetera, eccetera, la paura di fare o non fare delle cose che fa ricadere, ripiombare le persone in un baratro di schiavitù dove le costringe a instaurare un rapporto con Dio basato sulle opere e quindi sulle opere della legge. Paolo dice: voi non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Guardate, Paolo scriverà qualcosa che ora andiamo a leggere nella lettera ai Galati. Lo Spirito stesso, il verso 16, rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo stesso attesta al nostro spirito, rende testimonianza, attesta al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Nessuno ti può convincere che sei figlio se non lo Spirito Santo. Non è una dottrina, non è un insegnamento, non è una scuola, non è una comunità, non è un ministero, non è una denominazione. È lo Spirito Santo che attesta al tuo spirito che tu sei figlio di Dio. E se siamo figli, dice qua al versetto 17, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Quindi Paolo sta spiegando qualcosa di meraviglioso riguardante il concetto dell'eredità. Noi siamo eredi perché siamo figli. Quindi la nostra eredità è strettamente legata alla nostra identità. Se siamo figli, e lo siamo, siamo anche eredi, e lo siamo. E se siamo figli di Dio, siamo eredi di Dio, quindi Dio è nostro padre, noi siamo suoi figli, siamo eredi di nostro padre e coeredi con Cristo. Cristo viene chiamato il nostro fratello maggiore, il primogenito di ogni creatura, il primogenito di tutti i figli, il primogenito, il figlio maggiore, il figlio più grande. Gesù è il nostro fratello maggiore e la Bibbia dice che non solo siamo eredi di Dio, ma siamo anche coeredi con Cristo. Non eredi con Cristo, ma coeredi con Cristo significa che siamo stati messi in un posto di dignità, e in un posto di talmente elevato che tra noi e Cristo, davanti al Padre, non c'è più alcuna differenza. Non solo siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. La Bibbia ci insegna, ci rivela, Gesù ci rivela qualcosa di bellissimo, di straordinario nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, al capitolo 17. Dice, Gesù dice al capitolo 15, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. E in Giovanni 17, durante la preghiera, Gesù dice, io voglio che tutti vedano che hai amato loro nello stesso modo come hai amato me. Puoi immaginarti in questo momento che l'amore di Dio Padre nei tuoi confronti ha la stessa entità, la stessa qualità, la stessa natura dell'amore che il Padre ha verso suo figlio Gesù? E che tra te e Gesù non c'è alcuna differenza davanti al Padre? Perché? Perché lui ama noi come ama Gesù, che non solo siamo eredi con lui, siamo eredi di Dio, ma siamo anche coeredi con Cristo. E Paolo dice in Efesini 2:6 che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo e in Cristo. Quindi quando Dio guarda verso di te, non vede te, ma vede Cristo. Ti rifaccio la domanda. Quando lui guarda verso di te, che cosa vede? Quando Dio, tuo Padre, guarda verso di te, che cosa vede? Lui non vede te, lui vede suo figlio, perché tu sei in lui, tutta l'umanità è in lui. Prima di Cristo eravamo in Adamo, senza volerlo. È venuto Cristo, ha compiuto la sua opera e ora siamo in Cristo, senza volerlo. La fede non ci fa entrare in Cristo, la fede ci fa realizzare che siamo in Cristo. La fede ci fa realizzare i benefici. La fede non cambia la nostra natura. La fede ci fa percepire che la nostra natura è stata cambiata. La fede ci fa percepire, ci fa realizzare i benefici di questa natura che è stata cambiata in Cristo. Così come la nostra natura era stata distrutta in Adamo senza il nostro volere, in Cristo è stata ripristinata senza il nostro volere. In Galati al capitolo 4, e ora entriamo nel vivo di questa spiegazione, perché ora parleremo un attimo anche di Giovanni 1:12. In Galati al capitolo 4, Paolo fa un'affermazione uguale, simile a quella che ha fatto ai Romani. Scrive qua in Galati 4, versetto 4. Ma quando è venuto il tempo, il compimento del tempo, la parola tempo qua in greco non è Cronos, è Kairos, scusate, ho avuto un vuoto. La parola Kairos significa letteralmente il tempo stabilito da Dio. Il tempo Cronos è il tempo che scorre. Ma il tempo Kairos è il tempo nel quale Dio decide di intervenire. Il Kairos è il tempo stabilito da Dio per l'adempimento delle sue promesse nella tua vita. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato di donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. Se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ora vorrei spiegare brevemente. E per questo c'è bisogno vi chiedo un po' di attenzione, perché è un concetto molto particolare. Perché vedete, noi non possiamo spiegare le cose di Dio con la grammatica. Noi non possiamo spiegare le cose di Dio semplicemente citando un verso e spiegando quello che dice nel testo originale. Parlo dell'ebraico come parlo del greco, non ha importanza, è uguale. Noi dobbiamo comprendere che per avere rivelazione di chi Dio è, dobbiamo avere l'intervento dello Spirito Santo nella nostra vita e dobbiamo comprendere la cultura. Vedete, la Bibbia è stata scritta da uomini per lo più ebrei. Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, quindi è molto importante per noi studiare il greco e studiare ogni parola. Ma noi non dobbiamo mai dimenticare che la cultura che c'è dietro il testo greco non è una cultura greca. La cultura greca, infatti, in molte cose era ed è totalmente opposta alla cultura ebraica o alla cultura del Medio Oriente. Quindi è vero che è importante ed è importantissimo per noi andare a scoprire la radice di ogni parola e siamo amanti in questo e dobbiamo continuare a studiare e se c'è qualcuno che riesce ad insegnare che dal quale possiamo imparare, dobbiamo assolutamente imparare perché non c'è fine all'imparare, non c'è fine al fatto che possiamo ricevere tutti realmente da chi ne sa più di noi. Ma dobbiamo anche comprendere che la rivelazione non l'abbiamo attraverso una cultura che c'è dietro. Faccio un esempio. Possiamo andare a studiare il testo greco di Galati, ma se noi non comprendiamo la cultura ebraica che c'è dietro quello che Paolo sta scrivendo in greco, noi non comprenderemo. Il concetto dell'eredità è strettamente legato al concetto dell'adozione. E non è un concetto che ci spiegano i greci, è un concetto che ci viene spiegato dalla cultura ebraica. Permettetemi di ripetere questo concetto che ho già spiegato credo alla terza o alla quarta lezione, ma riprendiamolo un attimo. Perché Paolo parla di adozione e perché collega l'adozione con la eredità? Quando Paolo parla dell'adozione, sta parlando di un concetto che riguarda la cultura ebraica, non riguarda la cultura greca o la letteratura greca, naturalmente. Paolo dice che abbiamo ricevuto l'adozione, quindi siamo diventati figli adottivi, abbiamo ricevuto lo Spirito suo nei nostri cuori che grida Abba Padre, e in Romani 8, il versetto 15 dice abbiamo ricevuto lo Spirito di adozione. Ora, quando noi pensiamo all'adozione, noi pensiamo al nostro concetto occidentale di adozione, cioè quando pensiamo all'adozione pensiamo al bambino che si trova nei paesi del terzo mondo, quindi in Africa, quindi in Sud America, in alcune parti, o in zone molto, molto povere, e pensiamo a questi bambini, o in Asia, pensiamo a questi bambini che vengono adottati da famiglie occidentali e che quindi vengono sradicati dalla loro terra e vengono trapiantati in una terra nuova, in una cultura nuova, in una famiglia nuova. Questi bambini, dopo le varie pratiche legali, vengono inseriti nel nucleo familiare, quindi anche in base a quelli che sono i documenti, nello stato di famiglia, e questi bambini ricevono il nome della famiglia. Però guardandosi allo specchio si vedrà sempre che quel bambino, magari il colore della pelle, il taglio degli occhi, insomma si vedrà che non appartiene a quella famiglia e non appartiene a quella cultura. Quando Paolo parla dell'adozione, non fa riferimento al nostro concetto di adozione. Il concetto di adozione di cui lui parla è un concetto ebraico, e quindi nelle famiglie ortodosse di quel tempo, e succede ancora oggi, se voi andate in Israele, se voi andate nelle famiglie ebree ortodosse a livello sparse per tutto il mondo, c'è questa pratica. All'età di 7 anni, voglio spiegare quello che succedeva anticamente, quindi almeno 2000 anni fa, ai tempi di Paolo e anche prima, era qualcosa di molto più radicato. I bambini all'età di 7 anni venivano mandati fuori di casa, i bambini nati in casa, quindi con il nome e quindi con il cognome e quindi che facevano parte della famiglia, erano bambini nati, non venivano dall'esterno, erano bambini nati in casa, allevati e cresciuti, all'età di 7 anni venivano messi fuori di casa e venivano consegnati a dei tutori, come dice Paolo appunto nella lettera a Galati al capitolo 3. Questi tutori per 5 anni avrebbero insegnato questi bambini nello studio della Torah, quindi nello studio della legge, e i bambini usciti di casa venivano inseriti in queste scuole. E venivano consegnate a questi tutori, i quali insegnavano loro la Torah, e questi bambini imparavano i 5 libri della legge a memoria. Stiamo parlando di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio a memoria. In 5 anni avrebbero imparato la Torah, la legge a memoria. Questi bambini, mentre sono in casa, nascono in casa, finché sono in casa, vengono chiamati figli minorenni. Ok? Attenzione alla terminologia, perché quella che Paolo usa, e comprendendo questo comprenderemo quello che Paolo sta dicendo. Figli minorenni. Questi figli minorenni vengono messi in mano ai tutori e vanno via di casa. Stanno per 5 anni fuori di casa, ok? I figli nati in casa vengono mandati via, vengono affidati a tutori e stanno fuori di casa, sono minorenni, ok? Guardate cosa dice Paolo in Galati al capitolo 4, quindi comprendiamo questo. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Riprendiamo questo verso. Per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Cioè lui è un figlio erede di quello che è il benessere del padre, quelli sono i beni del padre, ma è un figlio minorenne e non può usufruire dell'eredità finché è minorenne. E benché è signore di tutto, come il figlio del prodigo, è simile al servo. Perché? Perché ancora non è arrivato il tempo. Tempo per cosa? Dopo 5 anni, il figlio che ha imparato tutta la legge a memoria, quindi parliamo di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, dopo questo c'è una festa meravigliosa. Questa festa, questa celebrazione viene chiamata Bar Mitzvah, che significa figlio del comandamento. Quindi il bambino viene celebrato, c'è una festa che celebra praticamente la fine di questo tempo fuori di casa, la fine di questo tempo dove il bambino è stato nato in casa, è stato affidato a dei tutori, c'è la fine di questo tempo e nel tempo stabilito c'è questa celebrazione, c'è questa festa meravigliosa chiamata Bar Mitzvah, quindi che dà il nome proprio a questa celebrazione, significa figlio del comandamento. Questo ragazzino, 12 anni, 12 anni e mezzo, 13 anni, a volte dipendeva dall'età, anticamente era 12 anni, oggi in Israele si celebra all'età di 13 anni. All'età di 12 anni questo bambino ritorna a casa. Ma non ritorna più come un figlio minorenne, ma ritorna come un figlio maggiorenne. E il padre che acquisisce questo figlio maggiorenne in casa lo definisce come un figlio adottato. Il padre dice letteralmente, questa è una frase nella celebrazione del Bar Mitzvah, abbiamo adottato un uomo. Chi è quest'uomo? Quest'uomo è il figlio nato in casa, allevato, cresciuto e da minorenne esce fuori di casa per essere messo nelle mani dei tutori e quando ritorna a casa non è più minorenne, ma è un figlio maggiorenne e in quanto tale può usufruire dell'eredità. Legalmente, quando il figlio maggiorenne ritorna a casa, ritorna a casa, può usufruire dell'eredità. Quindi, perché è figlio, è anche erede. E questa eredità Il figlio la può, ne può usufruire solo perché è stato adottato. Ma l'adozione non riguarda un ragazzo estraneo, ma riguarda sempre il figlio nato in casa, mandato fuori di casa, rimasto fuori di casa per 5 anni e quando è ritornato, ritorna come un figlio maturo. Secondo la cultura di quel tempo, i ragazzi diventavano maggiorenni all'età di 12 anni. È una delle cose belle che noi possiamo anche notare, è che Paolo usa per 2 volte, guardate, fateci caso, sia in Romani 8 che in Galati 4 usa l'espressione Abba padre, eh? E la riferisce all'adozione. Perché? Perché secondo la cultura ebraica, secondo la cultura ebraica, questo ha un significato bellissimo e mi permetto di spiegarlo se riesco con parole più semplici possibili, in modo che possa arrivare in maniera semplice, diretta e veloce al nostro cuore, perché ne abbiamo bisogno di semplicità e di bellezza, la bellezza di questa cultura e la bellezza di questa rivelazione che ci conquista sempre di più. Quando il bambino nasce in casa, cresce in casa, e fino al momento in cui va via di casa, quindi fino all'età di 7 anni, il bambino chiama il padre Abba. La parola Abba, l'appellativo Abba, oggi per noi sarebbe come dire al nostro chiamare il nostro padre papà oppure babbo, papino, è un vezzeggiativo, qualcosa di molto intimo, qualcosa di straordinariamente ed estremamente intimo. Ma attenzione, nella cultura di quel tempo, chi poteva chiamare Abba era il bambino che nasceva in casa fino all'età dei 7 anni. Ascoltate, quando il bambino viene mandato via da casa e viene affidato ai tutori, per 5 anni sta lontano da casa e nel momento in cui c'è il bar mitzvah, questo bambino ritorna a casa come un figlio maggiorenne, quindi come un adulto e quindi legalmente può usufruire della sua eredità, legalmente lui diventa erede. Paolo dice, attenzione, lui è già erede anche se minorenne per natura perché è figlio, ma non può usufruirne e finché è fuori di casa è simile al servo. Ma quando ritorna a casa, lui diventa legalmente maggiorenne e legalmente può usufruire della sua eredità. E quando ritorna a casa, non può più chiamare suo padre Abba, ma lo chiamerà da quel momento in poi padre. I figli maturi, maggiorenni, non possono chiamare il padre Abba, lo possono chiamare padre. Ma questa espressione ci fa comprendere, ci ricorda, ci porta ad un episodio straordinario, che è l'episodio del Getsemani. Vi ricordate? Quando, magari lo leggo un attimo vediamo se lo trovo velocemente, da Matteo 20, Matteo 26. Sì, Matteo 26, oppure l'espressione credo sia in Marco 14. In Marco 14, al versetto 35. Andato poco avanti, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile si allontanasse da lui quell'ora e disse: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Vedete, letto così non ci fa comprendere e non ci dà una spiegazione vera e reale, non ci dà rivelazione. Ascoltate, nella cultura ebraica, il bambino che nasce in casa e che cresce in casa chiama il proprio padre Abba. Questo appellativo, questa possibilità di chiamare il proprio padre Abba implicava il fatto che il figlio era minorenne. Il figlio minorenne non ha responsabilità in casa e può, tra virgolette, fare dei capricci. Può, tra virgolette, non obbedire al padre. cerchiamo di collegare tutti i puntini, di fare un puzzle, ok? Della rivelazione di Dio per la nostra vita. Abba, Abba, finché chiami papà, Abba, puoi mettere in discussione le cose che lui ti dice e puoi discutere con lui senza senso di responsabilità. Abba, se è possibile, fa che questo calice passi da me. Abba. Ma quando il figlio maturo ritorna a casa, ritorna a casa come figlio maggiorenne e non può più chiamare il padre Abba, lo deve chiamare padre. E l'espressione padre implica nella cultura ebraica queste cose, la grammatica greca non ce le rivela. La cultura ebraica ci rivela che la parola Abba era nella bocca dei figli maggiorenni che ritornano a casa e che non possono più mettere in discussione quello che il loro padre gli dice perché sono responsabili, sono maggiorenni e diventano figli ubbidienti, non perfetti, ma figli responsabili. Abba, se è possibile, fa che questo calice passa da me, ma padre. Non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Quando Paolo parla della adozione, non sta dicendo che noi diventiamo figli. Lui sta dicendo letteralmente, siamo stati lontani per un certo tempo, ma siamo ritornati a casa. Siamo stati lontani per un certo tempo, ma siamo ritornati a casa. Giovanni 1,12 è uno degli argomenti maggiormente in questo momento se ne sta parlando tanto. A me piace molto studiare, piace molto andarmi a documentare. E a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto, nel testo greco è exousia, che è la parola che molto spesso nelle nostre traduzioni viene tradotta con autorità, ok? Io vi ho dato autorità sopra di calpestare serpenti e scorpioni, l'exousia, la libertà di agire, ok? Io vi ho dato l'autorità di diventare figli di Dio. La parola diventare è una parola particolare perché nel testo greco la parola è ginomai. Ora, questa parola, ho portato un libro di studio che è uno dei più straordinari libri di studio che possiamo trovare, purtroppo è in inglese ed è, non so se si legge molto bene, è il Vines, Expository Dictionary of Old and New Testament Words. È un dizionario che ti va a spiegare in maniera particolare tutte le parole greche del Nuovo Testamento o qualcuna dell'Antico Testamento. Vorrei farvi vedere con i vostri occhi la parola ginomai. La parola ginomai, guardate, in quanti modi può essere tradotta. La parola ginomai può essere tradotta in, ascoltate bene, 39 modi diversi, o per meglio dire, la parola ginomai, la parola greca ginomai, nei testi greci, nelle nostre traduzioni, è stata tradotta in 39 modi diversi. Ve ne dico qualcuno. La parola ginomai significa ergersi. Significa assemblare, significa diventare, significa portare, significa continuare, significa dividere, fare, significa cadere, significa finire, significa seguire, significa crescere, significa avere, significa tenere, significa ordinare, significa performare, significa prendere posizione, significa pubblicare, significa spendere, significa prendere, significa usare, significa lavorare, ve ne ho dati soltanto alcuni. Quindi ci rendiamo conto che non possiamo mettere il destino eterno delle persone, dell'umanità intera, nelle mani di una parola che può essere tradotta in 39 modi diversi e che non ha niente a che fare con la cultura di quel tempo. Possiamo tradurre qualcosa grammaticalmente perfetta, anche se è molto difficile, perché nessun professore, nessuna traduzione, nessun traduttore può dare la giusta traduzione a queste parole. Ma ciò che dobbiamo comprendere è che c'è una cultura dietro queste parole, dietro la grammatica greca, dietro la grammatica ebraica. C'è una cultura. Ciò significa che noi non possiamo mettere nelle mani di un verso o di una parola che può essere tradotta in 39 modi diversi, in questi 39 modi ci sono delle cose che addirittura vanno l'una in contrapposizione dell'altra, perché se sostituiamo la parola diventare con la parola ergersi, con la parola lavorare, con la parola prendere posizione, noi vediamo, ci rendiamo conto che nella nostra cultura e nel nostro modo di ragionare, anche nel modo di ragionare della cultura greca, facciamo un miscuglio incredibile. Quindi Paolo spiega questo concetto meraviglioso nel concetto dell'adozione. Noi siamo figli che siamo ritornati a casa. Siamo nati figli. Gesù dice dei bambini: di loro è il regno dei cieli. Io voglio che tu sappia che mentre eri bambino, tu avevi una sensibilità. Tu ed io avevamo una sensibilità. I bambini riescono a vedere angeli. I bambini riescono ad avere una sensibilità delle cose spirituali che noi adulti non abbiamo, ma non perché non ce l'abbiamo, ma perché abbiamo letteralmente settato la nostra mente e la nostra anima su concetti empirici, quindi che possiamo toccare, quindi che possiamo dimostrare. Abbiamo perso la semplicità, abbiamo perso quella spontaneità, abbiamo perso quella verginità nel nostro cuore, l'abbiamo persa la verginità nel nostro cuore, ed ecco perché abbiamo così difficoltà nel credere nella buona notizia, perché siamo diventati cattivi, non siamo nati cattivi. I bambini non nascono con pregiudizi, non nascono con l'odio, non nascono disubbidienti, non nascono con un cuore brutto, con il risentimento, il rancore. Tu devi insegnare l'odio ai bambini, tu devi insegnare il risentimento ai bambini, tu devi insegnare ad odiare ai bambini, ma nel loro cuore, loro non sono così, sono puri, perché sono figli di Dio. E durante la nostra vita succede qualcosa che ci fa uscire e ci fa allontanare di casa. Non abbiamo cambiato natura, abbiamo cambiato la nostra percezione delle cose di Dio, e quindi abbiamo bisogno che il Vangelo arrivi nella nostra vita per riportarci a quella che era la nostra posizione, non farci diventare figli di Dio. Ora, molti parlano ad esempio della nuova nascita. Giovanni 1:12 non ha niente a che fare con Giovanni 3. Questa è una deformazione della Chiesa evangelica. Perché noi, la Chiesa evangelica è sempre stata abituata ad unire le due cose. Se fate leggere la Bibbia ad un ateo, non troverà mai un collegamento tra le due cose, ok? Perché negli insegnamenti della Chiesa evangelica è la nuova nascita ci salva, ma Gesù non ha mai detto questo. Gesù non ha mai insegnato sulla nuova nascita, mai. Gesù non ha mai insegnato sulla nuova nascita. Gesù ne ha parlato una sola volta alle 2:30 del mattino con un dottore della legge. E la domanda è: come faccio ad entrare nel regno di Dio? La nuova nascita non ha a che fare con un cambio di natura, ma ha a che fare con un riposizionamento della nostra vita nelle cose di Dio. Possiamo fare un esempio in base a quello che era il discorso di quando Gesù stava insegnando ai farisei. Quando Gesù viene criticato dai farisei, in Luca al capitolo 15, ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gesù disse loro queste tre parabole. Sono tre parabole che hanno un filo conduttore, un denominatore comune, ed è l'uomo. Un uomo aveva 100 pecore, una donna aveva 10 dramme, un uomo aveva 2 figli. Versetto 4: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? La perduta, la pecora perduta. Di chi sta parlando qui Gesù? Vedete, nelle denominazioni, negli ambienti religiosi, queste parole vengono associate ai membri della comunità. Ma Gesù non stava parlando della Chiesa, Gesù non stava parlando dei membri della comunità, Gesù non stava parlando dei cattolici o degli evangelici. Qua Gesù sta parlando non di coloro che conoscono Dio e poi si sviano. Gesù sta parlando dell'umanità, Gesù sta parlando del genere umano. Il problema che hanno sollevato i farisei era questo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Quindi questi farisei dicevano: noi siamo il popolo di Dio, loro no, le prostitute, i pubblicani, i peccatori, gli omicidi, i ladri, i bugiardi, gli adulteri, i fornicatori, noi siamo il popolo di Dio, loro no. Gesù accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. Guardate Gesù come tratta questo argomento del settarismo e del dividere l'umanità in due modi. Noi apparteniamo, loro no. Noi siamo parte del popolo eletto, loro no. Gesù affronta questo argomento e dice: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e non va nel deserto, e lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova se la mette sulle spalle tutto contento. È giunto a casa, convoca gli amici e dice loro, ai vicini: raregatevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Gesù non sta parlando dei credenti, Gesù non sta parlando degli evangelici, Gesù non sta parlando dei cattolici, Gesù non sta parlando di denominazioni, Gesù sta parlando dell'uomo, Gesù sta parlando dell'umanità intera. Versetto 8: quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa? Gesù è la luce del mondo, è la lampada. Gesù è la lampada che il Padre ha acceso per spazzare tutta la casa e andare a ritrovare ciò che è sempre stato suo, che è sempre appartenuto a lui. Un uomo aveva 100 pecore, una donna aveva 10 dramme. Versetto 11: un uomo aveva 2 figli. Di chi sta parlando Gesù? Della Chiesa? Gesù sta parlando dei cristiani? Gesù sta parlando di una denominazione particolare? O di quelli che pensano di essere semplicemente i loro, gli eletti? O Gesù sta parlando di chi? Dei predestinati? Con queste barzellette sulla predestinazione ancora andiamo a parlare che Dio ha un popolo di serie A, un popolo di serie B, che Dio ha creato le persone ma le ha già scelte prima della fondazione del mondo. È un'offesa, è una bestemmia continuare a dire che Dio agisce in questo modo. Che Dio è, che razza di Dio è, non lo voglio, non mi interessa. un Dio così. E se anche fossi uno tra gli scelti, oh, condannerei Dio per non avere scelto gli altri. Perché l'ingiustizia fatta persona. No, il nostro Padre non è così. Gesù sta parlando e sta dicendo in risposta a quella che è un'accusa che i farisei gli stanno dicendo, gli stanno muovendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gesù ha detto: certo che mangio con loro, perché io sono venuto per cercare e salvare tutti coloro che sono fuori di casa, per riportarli a casa. Io sto andando a cercare la pecora perduta per riportarla nell'ovile. Sto spazzando la casa per andare a cercare questa dramma perduta. Io sono il fratello maggiore che non è rimasto a casa a fare i propri compiti, i propri servizi, fregandosene del fratello minore. Io sono il fratello maggiore, che sapendo che il figlio minore, il fratello minore è fuori di casa, lontano, esce di casa, se lo va a cercare, se lo va a prendere e se lo riporta a casa. Quando Gesù parla della redenzione, quando Gesù parla di questo argomento, come si fa ancora a pensare che solo gli evangelici saranno salvati, che solo i cattolici saranno salvati, che solo quella categoria di persone che ha fatto la pregherina di salvezza di Romani 10, 8, 9, 10, ma chi stiamo contando? Ma di che cosa stiamo parlando? Possiamo affidare il destino eterno delle persone a un paio di versetti, dimenticandoci del cuore del nostro Padre che sta lontano, che sta guardando da casa per vedere le sagome dei propri figli che stanno ritornando a casa. Se sei figlio, sei anche erede. Oggi abbiamo semplicemente dato una introduzione a questo argomento. Parleremo di cosa è la nostra eredità, perché veramente c'è tanto da dire. Pur essendo eredi, e pur avendo un'eredità, molto spesso viviamo come poveri. E credetemi, quello che io vedo in giro in Italia, all'estero, è qualcosa di scioccante. Ancora persone dopo 10, 15, 20 anni ancora non discutono sul fatto se sono degni o non sono degni di alcune cose, se hanno paura di perdere, hanno paura di fare, hanno questo rapporto ancora servile nei confronti di Dio. E non ci rendiamo conto che c'è un mondo che sta morendo, e questo mondo è fatto di nostri fratelli e nostre sorelle che hanno bisogno semplicemente di essere intercettati e riportati a casa. Loro sono le nostre pecore perdute, loro sono le nostre monete perdute, loro sono i nostri fratelli perduti fuori di casa che dobbiamo andarceli a prendere per riportarli a casa, non per cambiare la loro natura, non per farli pregare come noi, cantare come noi, vestire come noi, agire come noi. Questa è spazzatura che non serve né al cielo né alla terra. Dobbiamo semplicemente riportarli a casa affinché loro possano vivere il regno di Dio. Questa è la nuova nascita. Riposizionarsi, il riprendere a tutti coloro che hanno creduto nel suo nome, hanno ricevuto l'autorità di riprendere la propria posizione di figli, perché ritornano a casa come figli maturi, come figli maggiorenni e quindi legalmente abilitati a usufruire della eredità che è stata stabilita dal loro padre. Voglio concludere dicendo che il figliol prodigo, quando tornò, quando se ne andò via di casa, chiese al padre la sua eredità, e il padre non gliela negò, non gliela negò, gliela ridiede, gliela diede. Ma quando lui ritornò a casa, il padre poteva benissimo dirgli, come si dice dalle nostre parti, te posto iaro musso, non ce ne scinende paiatta, cioè l'eredità già l'hai avuta, l'hai spesa, non avrai più una lira. Ma Ma quando il figlio del prodigo ritorna a casa, il padre lo ristora nella sua posizione, gli dà una veste nuova, gli mette l'anello al dito e gli mette dei sandali ai piedi. Questa, nella cultura ebraica, ed è qualcosa che la grammatica greca non ti potrà mai dare, la cultura ebraica significa che il figlio è stato ripristinato e restaurato nella sua posizione di figlio, ma anche a livello legale è stata ripristinata la sua eredità. Gloria a Dio. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti con tutto il cuore e voglio benedirti perché ci hai liberato dalle tenebre. E non ci hai fatto diventare evangelici, non ci hai fatto diventare cattolici, non ci hai fatto diventare cristiani. Ci hai trasportati nel tuo regno, ci hai fatto diventare re e sacerdoti. Noi siamo figli per la tua grazia, per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore e ti benediciamo, papà, per la bellezza del tuo messaggio, per la bellezza di tutto ciò che tu ci riveli. Per questo voglio benedirti con tutto il cuore, ringraziarti per come questa parola scende nei nostri cuori come seme e dichiariamo che porta frutto per la tua gloria e porterà molto frutto nella nostra vita. Per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie per essere stati con noi, grazie per la vostra pazienza. So che vi ho dato tanto da pensare. Riflettete. Parliamone, scriviamoci, mandate i vostri messaggi, i vostri commenti. È bello poter parlare, discutere, confrontarsi in maniera civile, chiaramente è sempre bello, ok? E voglio ricordarvi che stiamo lavorando per questo canale, per farlo funzionare 7 giorni su 7. Se sentite di sostenerci con le vostre preghiere e anche con le vostre offerte, è qualcosa di cui realmente abbiamo bisogno perché c'è un grande lavoro dietro e quindi stiamo facendo un buon progetto e quindi desideriamo servirvi, servire l'umanità, servire le persone, non servire la Chiesa o il corpo di Cristo, servire le persone, chiunque. Chiunque esse siano e ovunque esse si trovano. Per questo vogliamo ringraziarvi per come ci sostenete. Grazie per le vostre preghiere, grazie per quello che mandate, per le offerte che già mandate. Voglio ringraziare personalmente tutti coloro che stanno donando senza che neanche magari mettono il loro nome. Voglio ringraziarvi con tutto il cuore. Siete meravigliosi, siete preziosi e voglio benedirvi per questo realmente. Voi non avete idea, non avete idea di quello che fate, non avete idea delle possibilità che ci state dando. E continuate, non smettete. Dio vi benedica, questa serata sarà messa online tutto l'audio e il video. Una buona serata a tutti quanti.